rede zu unseren Herzen. Gib durch dein Wort Offenbarung über dich und deine Person, Herr. Wir wollen lernen, eins mit dir zu sein, in deinem Reich zu leben und sogar mit dir zu herrschen, Herr, im Leben. Ja, dafür geben wir dir die Versammlungen. Salbe alles Sprechen, damit du heute Abend zu der Gemeinde reden kannst. Amen. Ja, wir haben schon einiges gehört in dieser Zeit jetzt.
Wir haben già sentito diverse cose sulla reggenza del Signore, la sua posizione che lui ha preso sopra ogni potestà, ogni potere. Tutto è sopra ogni cosa. Spero che in questi giorni non soltanto ne parliamo, anche che lo vediamo. Come l'angelo ha detto a Giovanni, vedi, dobbiamo vedere qualcosa. Mi impressiona sempre di nuovo. Quando siamo riuniti qui, dov'è il Signore? Il Signore è in ognuno di noi, è in mezzo a noi, però è anche su questo trono, in quella posizione dove Giovanni l'ha visto, è in questa posizione, in ogni situazione della nostra vita, lui è lì. Quando le cose vengono diversamente come lo pensiamo, o anche possiamo piangere perché non abbiamo speranza, però il Signore deve aiutarci e noi dobbiamo imparare a volgere il nostro sguardo a Lui, sguardo a Lui, e non abbandonare la posizione. E in questa sua posizione Lui è con noi tutti i giorni della nostra vita. Questo l'ha promesso. Alla fine, in Matteo 28, a me è stato dato ogni autorità in cielo e sulla terra. Matteo 28, 18. Poi dice, 120, ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Vuole che vediamo quale autorità lui ha. E nelle varie situazioni lui vuole che non speriamo, ma che siamo fermi nella speranza. Abbiamo letto che le nazioni spereranno in lui. Questo deve essere la nostra speranza. Che stiamo in questa speranza, indipendente che cosa succede. Anche stamattina, dopo essermi alzato, mia figlia non era a posto, la sua voce era appredata. E ho visto che devo probabilmente restare a casa. All'inizio ero deluso, però ciò non di meno potevo rivolgermi a lui. Questo è un esercizio giornaliero. Mi potevo rivolgere a lui indipendente dalle circostanze. Quando lo vediamo, e questo è il mio peso, come regna il Signore, come il suo governo, anche la nostra vita, cos'è la natura della sua reggenza, perché la sua reggenza è diversa della reggenza di questo mondo. Qualche volta ho sentito come fratelli e sorelle hanno un po' un problema con questo regnare. Noi dobbiamo regnare perché per noi non è molto positivo regnare. Perché vediamo come nel mondo viene regnato. Questo non è ciò, proprio quello che noi vogliamo. E nemmeno è l'espressione come Dio vuole regnare. Perciò è bene non parlare soltanto sulla reggenza. Il Signore regna. e noi regneremo con Lui, ma anche dobbiamo essere consapevoli come il Signore regna, come la sua reggenza non è semplicemente di questo mondo, non è secondo la natura di questo mondo. Poi questo punto specialmente mi è diventato importante
e
vorrei leggerne il brano di Ebrei capitolo 7.
Da wird als dieser wahre Melchisedek gezeigt.
Lui viene mostrato, il Signore viene mostrato come vero Melchisedek. Questa parola Melchisedek vuol dire re della giustizia. E lui il re della Salem, e questo significa re della pace. Questi sono due attributi e caratteristiche della sua reggenza. Lui è il re della giustizia. È anche il re della pace. E queste due cose vanno assieme. E senza giustizia non c'è nemmeno pace. Questo è anche quello che si può vedere nel mondo. Così dobbiamo conoscere il Signore. In Ebrea e nell'Epistola agli Ebrei già all'inizio, capitolo 1, versetto 8 e 9, parlano di lui, parlando del figlio, dice: il tuo trono, Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è un scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità, l'ingiustizia. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. La sua reggenza sempre è connesso con giustizia.
E
anche nel riassunto che viene parlato del nuovo cielo e nuova terra, e lì regna. Cosa regnerà lì? Il nuovo cielo e nuova terra abita la giustizia, è Pietro, 2 Pietro. Il suo regno è pieno di giustizia e si esprime. Forse ancora un punto. Mi sono accorto per essere pronti in Apocalisse. Apocalisse 19. Dove la sposa si prepara, la sposa deve anche essere una controparte, deve essere, corrispondere al Signore. E lì in versetto 9, versetto 8, è stato dato di vestirsi di lino fino, di splendente e lino fino sono le giustizie del le giustizie, anche, non solo il Signore è della giustizia, ma anche sua sposa deve avere questa espressione di giustizia. Il Signore cerca una sposa che ha un tale vestito. Nelle opere giuste dei santi si vede la sua giustizia. E io vorrei un po' prendere del tempo, perché dobbiamo conoscere che giustizia è questo.
Nel
mondo parlano anche della giustizia e vogliono avere giustizia. Vogliono avere giustizia. Tutto il mondo è pieno di autogiustizia. E ognuno ha il suo livello, il suo misurino, come questo lo vedo anche nella mia propria famiglia, quando decidiamo qualcosa, quando i genitori decidono, i figli dicono questo è ingiustizia, il loro grado di giustizia, il loro misurino per misurare la giustizia è diverso dalla nostra. Spesso non siamo in chiaro cosa è giustizia. E il nostro Dio anche ha un misurino del tutto diverso, un metro tutto diverso. E la sua giustizia è diversa dalla nostra. E anche la troviamo ogni tanto strana. E qui mi impressiona ripetutamente questo brano in Matteo 5, questo brano dal versetto 5 fino al versetto 48 parla della giustizia. Il Signore lì spiega cosa significa la sua giustizia. Il versetto 20 dice, comincia e dice, capitolo 5, se la vostra giustizia non supera la giustizia dei scribi e farisei, non entrerete nel regno dei cieli. I farisei e i scribi erano molto orientati a fare tutto secondo la legge, volevano essere giusti, questa era la loro meta. Se lo vediamo dal punto di vista umano, erano veramente professori, si sono molto dritto da fare. E Paolo parla del suo tempo quando era fariseo. Lui, la sua giustizia, secondo la legge, era senza biasimo. Aveva una giustizia. Però il Signore dice, la nostra giustizia non supera ogni giustizia umana, allora non è abile per il suo regno. Vale dire quanto noi ci alleniamo e ci sforziamo a fare tutto in modo giusto, non avremo parte del suo regno, perché il suo regno ha un'altra natura. L'uomo caduto non può mai raggiungere questo livello di giustizia, indipendente da quanto lo ci sforziamo. Poi il Signore continua a parlare della sua giustizia e io lo leggo, poi io mi accorgo come in un punto e nell'altro sono sbocciato. Questo livello io devo ammettere, io non posso farcelo. Anche vedo questo livello, il Signore l'ha compiuto, il Signore. Poi finisce in capitolo, in versetto 48, dice, siate perfetti come è perfetto il vostro Padre Celeste. Chi ancora alza la mano e dice questo ce la faccio, essere perfetto come il nostro Padre Celeste? Questo è il livello. Ce la fai a raggiungere questo livello? Fai un tentativo? Però nemmeno dobbiamo fare il tentativo, ma dobbiamo imparare a indossare, a vestirci di questa giustizia. Avevamo questo versetto riservato in Apocalisse 19, è stata data a lei di vestirsi di lino fino. Queste giustizie, opere giuste, i santi non l'hanno lavorato loro, è stato dato a loro. Possiamo vestirci di questa giustizia, possiamo vestirci di Cristo quale nostra giustizia. Questa è la giustizia. Questo è perfino un buon esercizio per il suo regno. ogni giorno abbiamo bisogno di questo esercizio.
Das müssen wir wirklich entdecken, wie wir diese...
Questo lo dobbiamo veramente scoprire, come possiamo guadagnare, avere questa giustizia. Forse ancora un brano. Filippesi 3.
Vers 6 haben wir schon angesprochen.
Versetto 6 abbiamo già accennato.
Secondo
lo zelo ero il persecutore della Chiesa e secondo la giustizia e nella legge senza biasimo.
Forse
vorrei ancora menzionare.
Mi
sono sempre meravigliato. Secondo la giustizia nella legge senza biasimo, e nello stesso momento dice lui era un persecutore della Chiesa. E mi sono accorto che queste due cose spesso vanno assieme. Nella nostra propria giustizia io velocemente divento un persecutore della Chiesa. Se io metto in alto il mio livello in confronto ai fratelli, io velocemente giudicherò i membri della Chiesa e non li accetterò, li criticherò, perché non arrivano al livello di giustizia che è mio. Proprio giustizia non è per niente neutrale, anche però è un gran problema per l'edificazione della Chiesa. Spesso la propria giustizia impedisce a essere edificato con altri fratelli, con fratelli che non arrivano al mio livello di giustizia. Il Signore può incontrare ognuno, anche se è molto sotto il suo livello. Lui può mettersi sotto, può servire, può lavare i piedi alle persone che sono sotto il suo livello, però la nostra giustizia non è così. Preferisco non lavare i piedi, ma preferisco dire così dovresti essere. Ma la sua, veramente la sua giustizia si umilia e lava i piedi. Per questo anche Paolo dice: ciò che era guadagno, sua giustizia era un guadagno per lui, era prezioso per lui. Però dice, per amore di Cristo la considerate come danno. Non è soltanto, niente, ma è un meno, è un danno. Poi dice, io stimo ogni cosa come danno di fronte alla eccellenza della conoscenza del Signore. E per motivo di Lui ho perso ogni cosa e io considero tanta spazzatura finché guadagno Cristo e sono trovato in Lui, non avendo la mia propria giustizia che viene dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio in base alla fede, per conoscere Lui, e così via. Quando riceviamo luce sulla nostra propria giustizia, allora tante cose considereremo come danno. Anche riceviamo un desiderio, Signore, vorrei vivere più per mezzo di te, ho bisogno della tua natura, io non sono abile a essere edificato. Se voglio avere parte alla tua edificazione, ho bisogno della tua natura. Se io non posso essere edificato con fratelli, sempre di nuovo entro in litigi o problemi, Allora devo andare sulle ginocchia, dire, io ho bisogno di più della tua natura. La tua natura mi rende capace di essere edificato. Trovo molto bello questa giustizia, da dove deriva? Deriva da Dio. La giustizia non viene da te, ma viene da Dio. E come? Mi baso alla fede, base alla fede, mediante la fede. Come ci vestiamo di Cristo? Cosa devi fare per ricevere questa giustizia? Devi soltanto credere, è così semplice. E qualche volta non è semplice. Veramente è un esercizio della nostra fede, non è una piccola cosa. Io non è un mistero, io desidero che voi imparate già presto, già da giovani, questo mistero. Qui bisogna collaborare col Signore, credere in Lui, la Sua vita che è in noi. Questa sua vita ci ha liberato dalla legge del peccato e della morte. In questa legge si tratta di credere. Io dico semplicemente, no, il mio vecchio uomo è morto. Io credo, anche se non lo vedo, anche se non... sento che, ma io rinego il mio io non vivo il mio io, ma io vivo Gesù, per mezzo della fede. È più facile, meglio è. Siamo così non complicati come i figli, i bambini. Tu sei la mia vita. Signore, si può anche fare, anche combattere col Signore. Signore, velami, dammi più della tua esperienza. In questa maniera possiamo avere delle vere esperienze di questa vita in noi, senza il mio sforzo, il Signore poteva volgere il mio cuore e poteva lavorare dentro me la sua natura. Veramente ho sperimentato che la vita del Signore è realtà. Il suo essere crocifisso è anche realtà nella mia vita. Questa è così meravigliosa, non si trova altrove nel mondo. Questa non è una mera teoria. Anche quello che Paolo parla non è teoria, io lo posso sperimentare, non è teoria, e vorrei sperimentarlo di più. Paolo dice, io voglio conoscere lui. Conoscere il Signore nella sua morte, la sua risurrezione. Poi versetto 12, non che io abbia già ottenuto tutto questo, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato in Cristo Gesù. Sempre di nuovo, io dimentico ciò che è lì dietro, sì, penso che anche... penso che anche Paolo doveva esercitarsi, però lui ha combattuto il buon combattimento, ha scoperto la chiave, l'ha applicato e l'ha lasciato il vecchio e si è procacciato, ha proseguito il cammino per afferrare di più di Cristo. E in questo atteggiamento Pietro lo dice una volta, se siamo diligenti ci sarà dato l'entrata nel regno eterno del nostro Gesù Cristo, ci sarà dato una ricca entrata.
Das war mir ein Anliegen auch ein bisschen
questo era un peso, anche far vedere come guadagniamo questa giustizia, affinché non pensiamo che attraverso il suo sforzo ricevo questa giustizia, ma è per fede, riceviamo per fede. Vorrei ritornare a questi versetti, Matteo 5, le facoltà di questa giustizia, gli attributi di questa giustizia. Il primo punto, avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere. Prima lui si riferisce al livello della giustizia che Dio ha dato nell'Antico Testamento. E Dio ha messo questo livello ad un livello, questa legge su un livello che in qualche modo poteva essere raggiunto, però Dio sapeva che nell'Antico Testamento non avevano questa via come l'abbiamo adesso, però adesso il Signore ci fa vedere il pieno livello della sua giustizia. Poi dice non uccidere. Non si tratta soltanto di non uccidere, ma già nel tuo pensiero tu non ami tuo fratello, già sei sotto il giudizio. Nei pensieri, un pensiero negativo si alza in te contro un fratello. Questo anche dobbiamo fare attenzione. Io devo dire, non sono libero. Ripetutamente viene, non sono libero da questo. Qualcosa si alza in me contro un fratello o una sorella. Però io mi accorgo che si tratta di vincere questo pensiero. Non permettere che questo pensiero cresca in te. Non dare nessun spazio a lui. E poi, cosa in te si alza contro un fratello, preghi per lui. Non permettere che questo pensiero diventi una rabbia, ma trasformi questo tuo pensiero contro un fratello in una preghiera contro preghiera per il fratello, e questo ti porta nel tuo spirito. Abbiamo sentito stamattina, si tratta veramente in quale sfera, ambito mi trovo. Se io permetto un certo pensiero, per esempio, io entro in una sfera sbagliata e lì non c'è edificazione. Poi dici adirare, e poi viene pazzo, il racca, pazzo. Quello che nel cuore ad un certo momento esce. E poi si continui, si diventa un avversario, non diventa meglio se rimaniamo sul binario sbagliato, dobbiamo lasciare questo binario, possiamo scendere. Questo sempre succede attraverso il volgere al Signore e anche la preghiera. Sono abituato, è veramente una salvezza. Se si alza un tale pensiero, io preferisco pregare. Un punto lo trovo molto importante, molto bene. Il versetto 23 in poi, e dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con un fratello. Non soltanto se io ho qualcosa contro un fratello, ma se ti accorgi o un fratello o una sorella ha qualcosa di contro di me, io sono stato si è scandalizzato, devo dire nella mia propria giustizia, io penso se lui ha un problema, allora venga da me, lo dica, io non ho un problema, per me è tutto ok. Però nello spirito mi accorgo che non c'è pace. Lo conosco nella vita matrimoniale, quando mi accorgo, quando mia moglie si disturba, una certa cosa si disturba, e qualcosa è nell'aria, io non posso fare come non fosse niente. Questo disturba lo spirito, perché lo spirito vuole che queste cose vengano purificate, pulite, lui vuole edificare e fare soltanto qualcosa per farlo in tale servizio non edifica. Se permettiamo che siamo che uno contro l'altro, stiamo nella riunione, preghiamo e facciamo il nostro servizio, tra virgolette, per il Signore, questo si può anche lasciare. Dobbiamo cercare una via e abbiamo responsabilità. Se c'è qualcosa nell'aria, allora tu è bene. Se tu fai questo primo passo, questo nostro io però ci impedisce molto. Lui ha fatto questo, e ancora io dovrei andare da lui e cercare la pace. Questo si contrappone contro il nostro vecchio uomo. Questo vecchio uomo è terminato, è bene dare qualcosa nella morte, è bene fare pace, questo fa pace, questa giustizia del Signore fa pace, è veramente così, fa pace nelle nostre famiglie, fa pace nella Chiesa, questo è ciò che il Signore, di cui il Signore ha bisogno nella sua Chiesa. Il suo regno, vorrei guadagnare questa giustizia. Ancora qualcosa vorrei accennare. Allora, versetto 38 in poi, parla dell'amore per gli amici. Questo è molto impressionante. Quando avete sentito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, questo è secondo la mia sensazione di giustizia, come tu con me, così io con te, però il Signore non è così. E impariamo dal Signore, allora i problemi vengono affrontati in modo diverso. Non è che io reagisco come nella carne. Qualcuno mi rimprovera e mi accusa, io non devo subito reagire. Anch'io ho da dire qualcosa, questo contro di te. Poi il Signore riesce a tollerarlo, a sopportarlo. Il Signore non può, reagisce, non vendica, diciamo, non fa vendetta. Il Signore anche ci dà l'amore, ci dà l'amore per il nostro prossimo e per i nostri fratelli, i nostri nemici. Qualcuno è negativo contro di noi, tuttora possiamo amarlo. Questo è proprio la facoltà del Padre. L'amore è veramente un ordine, un comandamento. Giovanni 15,
Ja, da sagt er in Vers 12,
Versetto 12,
dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe.
Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Il suo amore è il suo comandamento, perché corrisponde proprio, è nel suo regno è un comandamento amare uno l'altro. Amare è un comandamento. Il Signore perfino ci ha amati quando eravamo ancora amici. Il suo amore è veramente meraviglioso. Non chiede senza condizione, è sempre sperimentabile, e veramente dobbiamo conoscere la sua natura d'amore, il suo amore, conoscere il suo amore.
Se
vogliamo spiegare in modo naturale l'amore che il Signore ama. Il Signore dice che Lui quando ama anche disciplina. Dobbiamo veramente anche conoscere il suo essere, la sua natura d'amore che disciplina. E vorrei entrare anche in ciò che ho menzionato. Vediamo in Apocalisse, capitolo 2, versetto, capitolo 2 e 3, quello che ho appena menzionato è 2,19. Il Signore dice, tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Questo è veramente l'atteggiamento del Signore. Se vediamo come il Signore tratta le sue chiese, vediamo la natura del Signore, Lui giudica, Lui mette a posto, e il suo giudicare non è qui per condannare, ma il suo giudizio sempre al traguardo di restaurare, recuperare. Il suo giudicare deve sempre portare al ravvedimento, pentimento, ravvedimento. Il Signore vede i suoi, vede le sue chiese. Vedo anche nel rapporto con i fratelli e sorelle, se qualcuno per esempio è sfiato, e non è chiaro sul proponimento di Dio e certe cose vanno storte, il Signore lo vorrebbe trattare, il Signore lo tratta, però lo tratta in amore, in tutto il suo agire è sempre anche questo, dentro questo suo aspetto d'amore. Sono anche veramente impressionato da questo, dal brano, il seguente brano, in primo, in 2 Corinzi. Questo è un esempio. Primo Corinzi, capitolo 5, lì c'era un fratello che aveva fatto fornicazione nella chiesa. Aveva preso la moglie di suo papà. Questo è veramente terribile. Che non aveva nessuna sensazione che nella chiesa questo non è stato trattato. Forse questo era il loro concetto sull'amore. Non è facile trattare queste cose. Come si fa? E loro a Corinto hanno guardato un po' via. Paolo l'ha giudicato e ha dato questa persona al Satana. perché Satana vuole danneggiare la Chiesa. Lui dice, non sapete che un po' di lievito può danneggiare tutto? Deve essere trattato per conservare la Chiesa. Ma ciò che mi ha impressionato, in 2 Corinzi, capitolo 2, Nessuno che ha fornicato, lui però ha fatto pentito, si è ravveduto, e Paolo incoraggia i fratelli di Corinto di accettarlo, questo fratello. Nel versetto 6 dice, 2 Corinzi 2, versetto 6, basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Quindi ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e confortarlo perché non abbia a rimanere oppresso da troppa tristezza. Perciò vi esorto a confermargli il vostro amore. Questo è meraviglioso. Paolo ha afferrato qualcosa della natura del Signore, della reggenza del Signore, che cose che danneggiano la Chiesa devono essere trattate. Però questo non significa che l'amore di Cristo si sia allontanato. Lui sempre ha questo desiderio che l'uomo si riveda. E poi abbiamo bisogno del Signore per accettare una tale persona. Succede però c'è il pericolo che identifichiamo il peccato con la persona stessa e non riusciamo a accettare come questo. La verità è che il Signore odia il peccato ma ama il peccatore. Due Corinzi, capitolo 7. Leggo dal 9 in poi. Ora mi rallegro non perché siete stati arrestati, ma perché questa tristezza vi ha portato al ravvedimento, poiché siete stati arrestati secondo Dio, in modo che non avreste a ricevere alcun danno da noi. Sì, la tristezza secondo il mondo porta tristezza. Questo lo trovo meraviglioso. Questo essere del Signore, vorrei impararlo. Il Signore non lascia vivere nessuno, non abbandona nessuno. Noi tutti stiamo senza speranza, quasi senza speranza, però in ognuno di noi il Signore ha impiantato la sua vita. Signore vuole che ricadiamo, che lo incoraggia a andare da Lui e riprendere la via con Lui. L'importante è che se ci troviamo in una sfera sbagliata, l'importante è ravvederci e ritornare alla sorgente della vita e avere il Signore, ricevere il Signore quale giustizia. E a ciò dobbiamo sempre di nuovo volgerci. Il Signore giudica, dobbiamo essere. Se viene giudicato una persona, sempre si tratta di volgere questa tale persona alla vita. E questo è un versetto anche. Matteo 12, molto forte, come abbiamo letto, che lui la canna rotta, non trita la canna rotta e non spegne il fumante.
mehr so raucht, weil das stinkt ja, ja, das ist unangenehm.
Non,
doch, ach lieber, weg damit, das stört manchmal.
Tu, secondo, forse se fai fumo, però il Signore non spegne questa candela fumante. Questo veramente mi incoraggia. Non fare una croce su un fratello. Qui non ha nessuna importanza, non ha nessun valore. Forse non è un tempo, forse non si può fare niente, però possiamo pregare. Non possiamo sempre pregare per ogni cosa, ma dobbiamo essere aperti se il Signore vuole operare qualcosa. Questo mi è un peso, anche per i fratelli e sorelle che vedono la via dell'edificazione della Chiesa. Sono molto contento che il Signore ci ha fatto vedere a tutti i nostri fratelli e sorelle. Anche loro meritano il nostro amore, meritano la nostra accoglienza. E così il Signore ha una via per raggiungere il loro cuore. Anche in questo vorrei fare più largo il mio cuore e non disprezzare qualcuno perché forse non ha una visione sulla Chiesa, riguardo alla Chiesa. Se qualcuno non vede la via della Chiesa, però questo non deve ostacolarci di accettare questa persona come nostro fratello. Credo che il Signore vorrebbe allargare i nostri cuori, perché Lui ha un amore per tutto il suo popolo. Amen. Poi vorrei ancora a trattare questi versetti in Isaia, capitolo 11, che fanno vedere il Signore. Loro profetizzano riguardo a Cristo, lui un ramo che è uscito dal tronco di Isai. E lo Spirito del Signore riposa su di lui, spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Sono questi sette spiriti. Amen. Amen. Sono sette spiriti enumerati qui. Tutto questo capitolo, parla di questo regno del pace, come viene ancora rivelato in Apocalisse, dove sì, il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno insieme, questo è il millennio. Questo mi è molto piaciuto, questo posto. Qui il Signore viene già annunciato con questi sette spiriti. Lui lì già esercita la sua reggenza. E quale caratteristica ha il Signore? Avrà o gli piacerà il timore del Signore? Gli piace... respirerà come profumo il timore del Signore. Ebbene, temere il Signore, o ancora meglio, che il timore del Signore è un profumo per me. Lui gode, il Signore ha goduto di rimanere sotto la reggenza del Padre. Ebbene, stare sotto la reggenza di Dio. Questa è veramente la natura del Signore. E questo gusto, profumo ci dà anche a noi. Non che facciamo qualcosa per timore, perché abbiamo paura, ma riconosciamo che è così bene rimanere sotto la reggenza di Dio. che sono sotto la reggenza del Signore, sono, ho anche la grazia, dal suo trono viene anche il fiume, sotto la sua reggenza cresce tutto e matura. Veramente abbiamo bisogno di questo profumo, di questo gusto. Quando io mi umilio sotto la reggenza del Signore e dico Amen, questa è veramente la migliore scelta. Il Signore ha detto Amen, alleluia. Allora questo è buono. Veramente il Signore ha piaciuto piacere nel timore del Signore. Non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze, stando al sentito dire. Questo lo trovo molto pratico. Voi uomini facilmente giudichiamo, riceviamo le informazioni e poi in base a questo noi giudichiamo ciò che vediamo e sentiamo, però il Signore non giudica in base a quello che vede. E il Signore giudica, lui guarda il cuore. C'erano già situazioni e subito formiamo una nostra opinione, questo è così, così io sto, però sempre di nuovo il Signore viene e dice stop e non giudicare in modo veloce. E dopo sono contento che il Signore mi ha fermato nel giudicare. Il Signore non giudica secondo l'apparenza, ma giudica in rettitudine e in giustizia. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. Lui si disciplina, noi siamo veramente questi miseri e l'empio è il nemico. Il Signore sa distinguere. Lui finisce, termina, lui giudica ciò che viene dalla natura di Satana, questa deve essere uccisa, come lo fa, come lo con il bastone, la verga della sua bocca. Anche in Apocalisse viene parlato della spada della sua bocca. Cos'è la spada della sua bocca? Sua parola. Qualche spada della sua bocca. Conoscete una spada nella scrittura? La parola è più affilata di ogni spada a due tagli. Il suo parlare, questa è la verga della sua bocca è la sua parola. Matteo 4. Come il nemico ha superato il nemico in Matteo 4? Con quale arma? Cosa ha fatto il Signore in Matteo? Ha detto semplicemente, sta scritto, lui ha usato la parola di Dio. Non ha parlato le sue proprie parole, ma sempre ripetutamente ha detto, così è scritto. Così ha vinto e superato il nemico. Un versetto, poi arrivo alla fine. Prego un po' i giovani. Primo Corinzi 2, versetto 14. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Molto bello. Anche sorelle devono sentirsi toccati. Voi siete forti. Se parliamo del regno, se vogliamo regnare col Signore, abbiamo bisogno della parola. La parola colpirà il nemico. La parola ci aiuterà a vincere. Attraverso della parola possiamo anche distinguere da così tanti insegnamenti. Viene insegnato tanto, però viene insegnato poco la parola. Dio, se viene menzionato la parola, viene distorto. Anche il nemico ha anche argomentato con la parola. Viene fatto tutto il possibile. Però se la parola abita in noi, possiamo distinguere, conosciamo la verità. E la verità la dobbiamo conoscere oggi, prima, oggi più che mai. Internet è pieno di informazioni, però queste partenze ci aiutano soltanto se siamo riempiti della verità. La nostra vera protezione è la parola. Sì, abbiamo bisogno di certe informazioni, non dobbiamo spegnere, non sentire niente, però dobbiamo sapere distinguere, sì, avere un sentimento chiaro. Questo può avvenire solo se la parola del Signore abita in noi. Quali giovani, fai abitare in te la parola di Dio. Se la parola di Dio abita in te, tu sei ben addestrato, sei ben approvvigionato. Allora tu hai una spada con la quale puoi uccidere il nemico. Qualcuno ti racconta una storia. Certe scongiure, teorie di scongiure e congiure. Forse non puoi persuadere, non possiamo persuadere tutti, però tu sei in chiaro e non sei tratto in certi fiumi. E c'è un fiume diverso dal fiume della vita. La parola veramente è la nostra assicurazione di vita. Se no, in questo tempo non possiamo sopravvivere. Non è soltanto la parola, ma è anche lo spirito.
Isaia 4,
con la soffio. Sì, col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. Impari a toccare lo spirito nella parola. Il soffio. Ognuno deve imparare a mangiare la parola. Allora vinciamo, superiamo il nemico. L'uomo fin dall'inizio è stato destinato a regnare. Dio ha detto, tu devi anche regnare anche sui rettili che strisciano sulla terra. Cosa ha dato all'uomo? Quale arme ha dato Dio all'uomo per regnare? Cosa ha dato Dio all'uomo affinché possa regnare? L'albero della vita. E l'albero della vita oggi è dentro in questa parola. Mangi il Signore, godi di questo albero della vita e tu regnerai sopra il nemico. La tua parola ci approvvigiona. Io desidero che noi tutti in questo tempo vinciamo il nemico in diverse cose, lo possiamo sconfiggere. Lode al Signore.